Questa è la rassegna stampa di oggi, 1 aprile del 2025. Ci sono tre o quattro cose fondamentali sui giornali di oggi di cui vi voglio brevemente parlare, perché una su tutte assorbe, secondo me, le notizie di giornate, ed è la condanna di Marine Le Pen, la condanna della leader del Rassemblement National in Francia a 4 anni di carcere, 2 col braccialetto elettronico. Vi segnalo che in Francia non si scherza, perché anche l'ex presidente Sarkozy ha un braccialetto elettronico in questo momento alla caviglia, e 2 anni di condizionale, bontà loro perché è incensurata, e la cosa più grave è 5 anni di interdizione dall'attività politica. Ciao Andrea, auga tutti quanti i commensali che stanno arrivando, il che vuol dire che Marine Le Pen non potrà correre alle presidenziali per la quarta volta. Per 3 volte è stata sconfitta l'ultima volta grazie diciamo, all'alleanza repubblicana, quella che ha messo tutti contro, da Mélenchon, dall'estrema sinistra ai gollisti, pur di far sì che lei non diventasse presidente della Repubblica in Francia. Però una delle cose di cui vi voglio parlare è il motivo. Poi dopo faremo i commenti, il motivo per il quale è stata condannata, perché bisogna leggere sui giornali, oltre alla condanna, il motivo per il quale lei è stata accusata. Uno ogni tanto se lo dimentica, e perché non è ininfluente per dare un giudizio su questa vicenda. Cosa è successo? Signor Nicola, ha rotto gli specchi di casa? No, non ho rotto nessuno specchio di casa. Il punto fondamentale di questa vicenda è che lei e altri 24 imputati, la Le Pen e altri 24 imputati, che cosa avrebbero fatto? Avrebbero utilizzato dei fondi del Parlamento europeo e della Commissione europea, dei fondi quindi europei, per pagare gli assistenti a Strasburgo e a Bruxelles, per utilizzare quei fondi per pagare assistenti che invece che a Bruxelles e a Strasburgo facevano attività nazionale a Parigi e in Francia. Quindi dicendo che questo era sostanzialmente un finanziamento illecito al partito. Non so se vi è chiaro. Non ha rubato, ha utilizzato fondi di cui aveva comunque legittima disposizione, perché i loro assistenti, invece di fare attività politica a Strasburgo, attività appunto parlamentare a Strasburgo e a Bruxelles, la facessero a Parigi e in Francia. Quindi una di quelle cose per cui probabilmente, come posso dirvi, molti europarlamentari di altri paesi che hanno degli assistenti con i quali trattano per esempio di venire a Quarta Repubblica, che è un'attività nazionale, cioè la differenza tra l'attività politica europea e quella nazionale, posto che questi soldi non è che se li sono imbrattati, li hanno dati a degli assistenti, ma erano assistenti che svolgevano il loro compito non a Strasburgo, non in Europa, non in Francia, non nella Francia che vogliono loro, ma nella politica nazionale, veniva considerato un peculato per distrazione, si chiede Romano 48. No, perché comunque davano i soldi ai loro assistenti, non si sono tenuti nulla per loro. Una roba pazzesca. Monica Ghelardi potrebbe dire ha scambiato capitoli di spesa. Per questo lei non porterà correre all'Eliseo, va bene? È una condanna che ovviamente la destra dice è una condanna politica. Oggi ci sono gli scrittori dicendo questa è la giustizia in Francia. C'è Polito che oggi ci spiega la differenza tra la democrazia e la liberal democrazia, il principio di potere della legge e quello della sovranità del popolo. Ma il punto sostanziale è che questa condanna arriva poco prima che la signora Le Pen, per la prima volta in 4 anni, rischiava veramente di fare presidente francese. Poi ci sono tutti quanti i ritratti di questo suo numero 2, che si chiama Bardella, che ha 29 anni, che potrebbe fare la stessa cosa. Ma il punto sostanziale è che qui siamo davvero in un tema molto delicato in questa Europa, su cui bisogna stare veramente attenti. Perché vedete, la via giudiziaria più o meno sofisticata per impedire a qualcuno di diventare premier o presidente del proprio paese è molto, ma molto delicata. In Romania la Corte Costituzionale ha impedito al vero candidato alla vittoria, quello che aveva già vinto nel primo grado, di candidarsi, e gli ha annullato le elezioni in primo grado. In Francia troviamo il presidente Che avrebbe oggi preso più voti, cioè la Le Pen fatta fuori dalla competizione elettorale che ci sarà fra 2 anni. In Italia, che è stata su questo, come spesso avviene, il primo test del potere giudiziario, abbiamo visto come il presidente Berlusconi è stato non solo condannato per una cosa assurda come quella che è l'evasione fiscale di un gruppo che fatturava e che pagava imposte a non finire, ma gli hanno trovato il cavillo per permettere a lui l'ineleggibilità e 20 anni di processi, ma oggi pure si vede come l'autorità giudiziaria su molti degli interventi del governo sta intervenendo in maniera precisa e soprattutto, questa è la cosa che gli italiani fanno meno bene rispetto ai francesi, manifesta, perché da una parte vanno in piazza dicendo che le leggi fanno schifo, dicono che le disapplicheranno e poi nelle aule di tribunale le disapplicano. Qua invece semplicemente hanno condannato la candidata che più probabilmente avrebbe sconfitto per sempre Macron. Allora, un problema ce lo dobbiamo porre, cioè io sono anche dell'idea che possiamo decidere che le nostre democrazie sono vecchie. La democrazia è una cosa molto recente nella storia dell'umanità, ci sono stati tanti sistemi non democratici che hanno governato il paese per tanti anni, il globo per tanti anni, ma qua dobbiamo decidere se veramente siamo affezionati alla democrazia. Qualcuno dovrebbe seriamente pensare quanto è pesante l'intervento delle corti e della magistratura nel determinare il volere, nel determinare il governo del popolo. E guarda caso, queste vicende arrivano sempre quando a volersi affermare sono forze, non dico rivoluzionarie, ma forze diciamo fuori dall'establishment, come lo era Le Pen, come lo era Berlusconi, come era Georgescu in Romania. E la situazione italiana, ma non solo italiana, Orban dà subito, come possiamo dire, solidarietà alla sua amica Le Pen. Salvini fa la stessa cosa perché fa parte dello stesso gruppo parlamentare europeo e la Meloni pure oggi dice che non è una cosa che ovviamente la compiace, anche se il gruppo della Meloni è diverso rispetto a quella delle Le Pen, ma Forza Italia e nicchia. Ecco, su questa vicenda di Forza Italia, però, io capisco che Forza Italia adesso deve darsi un'idea di centrista, di possibile alleata di Calenda più che di Salvini, però c'è un problema, che su questa vicenda giudiziaria Forza Italia dovrebbe essere colta nel vivo. Io mi ricordo la Forza Italia che andava a manifestare con tutti i suoi ministri davanti al Palazzo di Giustizia, mano nella mano, contro il Tribunale di Milano. Allora, io non so se quella fosse la Forza Italia giusta o sbagliata, ma era la Forza Italia di Silvio Berlusconi che molti hanno votato. Cioè, mi chiedo, dove è finita quell'idea di Forza Italia, partito certamente non estremista, ma estremista nelle sue idee garantiste e soprattutto estremista sulle ingerenze della magistratura? Il punto è che, lo dico molto semplicemente, ovviamente oggi i giornali si divideranno riguardo alla vicenda della Le Pen e in funzione delle loro linee editoriali già lo fanno. Ma il punto fondamentale è che questo è un segnale di spartiacque su quello che sarà la gestione del potere in questa Europa, in cui la magistratura ha comunque un peso volente o nolente determinante, e determinante la sua scelta. C'è una seconda considerazione che fa qualche giornale oggi, sapete qual è? È che alla fine, quando i magistrati cercano per via giudiziaria di togliere dal campo il simbolo dell'opposizione che rischia di vincere, fanno spesso un favore alla stessa opposizione. È un po' come il comportamento dei giornali che fanno finta che non ci siano. Cioè, oggi c'è la 25esima intervista dell'aspirante Patek sui giornali, ma come diceva Sallusti ieri, se la visibilità dell'aspirante Patek fosse proporzionale ai voti che prende, lui oggi avrebbe il 100% dei voti. In realtà, giornali e atteggiamenti della magistratura faziosi come in questo caso non aiutano molto elettoralmente, perché alla fine, grazie al cielo, il voto popolare, che mi rende sempre più democratico, dà il senso di quello che la gente pensa. Seconda questione fondamentale della giornata è la reazione dei mercati finanziari, come titolano tutti i giornali, dal Sole al Corriere, alla Repubblica, al Giornale, ai dazi che dovrebbero arrivare oggi da parte di Trump. Ieri le borse hanno perso 245 miliardi, la capitalizzazione delle borse europee. E c'è un pezzo su Wall Street Journal di oggi in cui dice che anche i safe haven, come vengono considerati la finanza, cioè quei paradisi sicuri in cui noi possiamo mettere i nostri soldi, che erano il dollaro e il bond americano, non sono più dei paradisi sicuri, perché rischiano di deprezzarsi sia gli uni sia gli altri per vari motivi: il debito americano che scoppierà e il dollaro che di di un paese ondivago sui dazi come quello e sulle politiche economiche come quelle americane rischia di non essere più moneta di riserva del mondo. Tant'è che proprio perché il dollaro e i bond americani non sono più un rifugio sicuro, l'oro è schizzato oltre a 3.000 dollari all'oncia, perché è l'unica cosa che oggi viene considerato un bene rifugio. Quando il dollaro sale così, l'oro sale così tanto, è perché non ci si fida proprio di nessuno. Ma il punto che vi vorrei segnalare, che vorrei segnalare a tutti quanti, è che pur essendo la politica dei dazi una politica folle, ve l'ho già detto mille volte, oggi c'è Confcooperative che dice perderemo 15.000 persone sul giornale, l'imprenditore sull'altro, c'è, e quindi hanno ragione, perché la politica dei dazi è pazza, perché è semplicemente una decisione, una literale politica su cosa tassare o non tassare, su cosa impedire o non impedire di far entrare in un paese attraverso un criterio statuale, quindi è esattamente l'applicazione del socialismo dirigista ai liberi commerci, non c'è nulla di peggio. Ma il punto fondamentale è che non dobbiamo dimenticarci che le borse europee ed americane, come abbiamo detto tante volte in questa zuppa, sono ai massimi di sempre, e quindi lo sciacquone sulle borse e i mercati finanziari cercava soltanto di trovare una scusa, e la scusa, diciamo, dei dazi è una buona scusa, ed è la scusa per cui probabilmente in queste settimane e mesi ne vedremo veramente delle belle sui mercati finanziari. Terza notizia di giornata, il decreto Albania, quello modificato da questo governo, sul quale devo dirvi la verità che, anche se messo in subordine rispetto ad altre notizie, ieri il portavoce della Commissione Europea per gli Affari Interni ha detto: sapete che c'è di nuovo, quel decreto Albania è perfetto e funziona, e quindi è un successo dal punto di vista diplomatico e anche politico, evidentemente, del il governo Meloni. Cosa avevo messo qua? Mi sono dimenticato. Inoltrare, scrivo talmente male nel mio libro di appunti che non riesco a vedere qual era l'appunto che avevo perso. Incontrare, niente ragazzi, qua non ho capito qual era l'ultima cosa, non c'è molto d'altro sui giornali, vi segnalo soltanto appunto che la vicenda fondamentale della giornata è quella politica. Benedetta, non ho capito che cosa diavolo ho scritto, tenuta inoltrare di motto, ho fatto un appunto questa mattina che è talmente incomprensibile. Non dare di motto, non l'ho capito. Ragazzi, ci vediamo domani con la zuppa di porro e tutto il pomeriggio sul sito nicolaporro.it, perché su questa cosa della Le Pen non possiamo andare oltre. Ieri troppo signore con quel delinquente addirittura di Conte, Gianmarco Bondanza, hai la scrittura di Medici, peggio di quella dei Medici. Ragazzi, non è signore, e quando ti vengono a casa tua si cerca sempre di avere un atteggiamento da ospiti di casa. Sonia, un saluto, così come a Romano, ci vediamo più tardi. Ciao.